È molto commovente adorare il Signore con voi questa mattina, tutti insieme. E se provassi a cambiare il titolo del messaggio e mettere il titolo di questo canto che abbiamo appena cantato, andrebbe ancora più dritto nel nostro cuore. Voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro ascolto che mi hai dato, molto accurato, e voglio ringraziare il Signore per il privilegio che mi dà di condividere un brano della parola e metterlo in modo adatto che il Signore possa parlarci. Saluto anche i fratelli che sono collegati online, il Signore ci possa benedire insieme e così possiamo insieme glorificare il nome del Signore. Vorrei leggere con voi un versetto introduttivo che noi tutti conosciamo e che spesso viene citato, che si trova nel Salmo 103. Un salmo che spesso leggiamo insieme, si trova al versetto 12. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe, i nostri peccati. Questo C'erano due fratelli che stavano avendo una buona conversazione insieme per edificarsi nel Signore. E insieme si stavano edificando su alcune prove che succedono nella vita del credente. E così un fratello gli disse: "Fratello, voglio farti una domanda." "Sì, dimmi." "Ma il diavolo qualche volta viene a te e ti ricorda i tuoi peccati passati?" "Sì," mi rispose. "Fratello, e cosa gli dici?" "Gli dico di andare ad Occidente." "Ma fratello, se viene ancora a te una seconda volta, tu cosa gli dici?" "Gli dico di andare ad Oriente." "Fratello, se viene ancora a te, cosa gli dici?" "Gli dico di andare ad Oriente e ad Occidente. I miei peccati sono stati allontanati dal Signore. E farò sempre così." L'argomento che questa mattina voglio vedere con voi, con l'aiuto di questo piccolo esempio, di questa conversazione di questi due fratelli che hanno avuto insieme, è il perdono dei peccati attraverso la fede in Cristo. Il perdono dei peccati attraverso la fede in Cristo. Mentre il pensiero che vorrei far scorrere dentro questo messaggio per ciascuno di noi è: il perdono dei peccati in Cristo è uno dei motivi per cui noi questa mattina possiamo adorare Dio con gioia. Ci sono sette sottoargomenti, li chiamo così, che ci possono aiutare a raggiungere questo traguardo, questo obiettivo, cioè di adorare Dio con gioia. Ed il primo che voglio vedere con voi è, a riguardo del perdono dei peccati attraverso la fede in Cristo, è che riguarda la gravità del peccato e le sue conseguenze nella vita delle persone. Riguarda la gravità del peccato, le sue conseguenze nella vita delle persone. Devo togliermi l'occhiale perché non vedo bene. Alcuni mesi fa, qualcosa di inaspettato è successo il 21 maggio 2023. Qualcosa di inaspettato è successo ad una delle fontane di Roma, la fontana di Trevi. C'erano tanti turisti che erano intorno a quella fontana, ma uno di quegli attivisti per il clima entrò in questa fontana e buttò dentro un colore nero e in pochi minuti tutta l'acqua, 800 litri, 800.000 litri se non sbaglio, se non ricordo bene, furono tutte sporcate. E subito loro presero dei manifesti per fare la loro protesta. Ma i turisti che erano intorno alla fontana fecero, come dire, una controprotesta, perché furono presi da quell'opera d'arte che era tutta così sporcata. Vennero subito i vigili per tirarli fuori da quello che avevano fatto, ma ormai il danno era fatto. E questo fatto mi ha portato a riflettere invece un'altra cosa: l'opera di Dio, l'opera creata dal Signore, il grande creatore, il grande artista. Se le persone vengono colpite dalla gravità di quando un'opera d'arte viene sporcata, viene danneggiata, da questa settimana il British Museum è stato detto che alcune opere d'arte erano sparite. La gente viene presa nel cuore quando le opere d'arte vengono danneggiate, e l'opera di Dio è ancora di più danneggiata. Un primo motivo, cari fratelli, di gravità del peccato è perché rovina, che cosa rovina? Rovina la comunione con Dio e tutti i benefici che derivano dalla sua presenza. Il peccato rovina la comunione col Signore. Il figlio prodigo, quando era lontano dal suo padre, aveva perso tutto. Aveva perso l'amore, aveva perso, scusate, l'onore, perché era ridotto in quello stato. Aveva perso il rispetto, aveva perso la gioia, aveva perso i vestiti di onore, non aveva cibo, era triste, era solo. Quindi il peccato rovina la nostra comunione con Dio, la comunione con Dio e i benefici che si ottengono alla sua presenza. Poi, perché procura la morte, dice l'apostolo Paolo, il salario del peccato è la morte. Anzi, Dio stesso, prima dell'apostolo Paolo, disse, il Signore disse nel libro della Genesi: nel giorno che tu non mangerai, per certo morrai. E poi un altro elemento che specifica la gravità del peccato è perché procura delle conseguenze gravi con le persone. Il peccato produce peccato, il peccato distrugge le relazioni umane, facilmente rovina le relazioni sociali con le persone. Dice l'apostolo Paolo in Galati capitolo 5 versetto 19: le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, idolatria, stregoneria e così via, inimicizia, discordia, gelosia, invidia. Questi sono tutti frutti del peccato. Questa è la gravità del peccato e le conseguenze che procurano. Rovina la comunione con Dio e i nostri benefici davanti al Signore. Procura la morte fisica, rovina i rapporti con il nostro prossimo. Il peccato è grave, insomma. Il peccato non è una distrazione. Il peccato non è un errore. Il peccato non è uno sbaglio, ma è come tendere la mano verso un serpente a sonagli. Il peccato non è un gustoso pasticcino, ma è tendere la mano verso un serpente a sonagli. E questo ci porta a riconoscere il bisogno del perdono. È un bisogno. Il perdono è un bisogno. La gravità del peccato e le sue conseguenze mettono in evidenza che il perdono è un bisogno. Un secondo insegnamento a riguardo del perdono dei peccati in Cristo riguarda il ravvedimento e la fede. Sono i passi necessari. Questi sono i due passi necessari per quanto riguarda il ravvedimento e la fede per ricevere il nostro perdono in Cristo. Il ravvedimento è un momento in cui una persona, dopo aver ascoltato la parola, magari oggi, dopo aver ascoltato la parola dell'Evangelo, riflette sui suoi peccati, si rammarica, dice sì, in fondo è giusto, prepara le sue parole come ha fatto il figlio prodigo, prima di andare, lui preparò le sue parole da dire al Signore, prepara il suo cuore e poi va al Signore per essere salvato. E nel mentre va al Signore, si allontana dal peccato. Mentre va, si allontana dalla vecchia vita. Cos'è la fede? La fede è prendere Dio in parola e agire di conseguenza. La fede è prendere Dio in parola e agire di conseguenza. Come le sedie adesso vi stanno sostenendo. Voi avete fede. Voi avete fede che le sedie vi sostengono. Così la fede in Cristo ci fa permettere di avere la vita eterna, il perdono dei peccati. La fede, quello che è scritto nella parola del Signore. Abbiamo fede in quello che è scritto nella parola del Signore perché è verità e perché è sostenuta dai fatti. Perché il ravvedimento e la fede sono i passi necessari per il perdono? Chiediamoci, dopo aver visto cosa sono, chiediamoci anche perché sono necessari. Perché Gesù lo ha predicato. Gesù ha predicato proprio quando? All'inizio del suo ministero. Gesù proprio nei tempi intorno a Giovanni Battista, quando Giovanni Battista stava cominciando ad andare verso, come dire, a finire il suo ministero di preparazione, no? Gesù è entrato in scena e subito ha detto: il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. E poi perché Gesù non ha escluso nessuno. Gesù non ha escluso nessuno, ha detto tutti, se non vi ravvedete, come quelli della torre, tutti perirete. Gesù non ha escluso nessuno. È un terzo motivo, è perché Gesù lo aveva anche comandato, ce ne vedremo anche un quarto, è perché Gesù lo aveva comandato di predicare prima di salire al Padre. Gesù prima di salire al Padre ha detto: andate, così sarà predicato l'Evangelo, il ravvedimento a tutte le genti, in Luca 24:46. E poi un ultimo, perché anche l'Apostolo Paolo aveva predicato ai Corinzi il ravvedimento, in Atti 19:18. Il ravvedimento e la fede sono come due fari puntati nel buio, due fari puntati nel buio. Il primo faro mi fa vedere i miei peccati, quello che mi spetta. Il secondo faro mi fa vedere Cristo come mio Salvatore per salvarmi. Sono due passi, il ravvedimento e la fede, che operano insieme. Un terzo insegnamento per quanto riguarda il perdono dei nostri peccati in Cristo riguarda le benedizioni del perdono. Abbiamo visto la gravità, abbiamo visto i passi necessari. Vediamo le benedizioni che si ottengono dal perdono in Cristo, ed essi mostrano la potenza di una nuova vita. Le benedizioni sono come una casa ben profumata. Le benedizioni rappresentano come una casa ben profumata, come una casa arieggiata, come una casa pulita. È vero? Le benedizioni di questo mondo possono essere come una famiglia amorevole, come una casa tranquilla, come delle amicizie buone, sane. Chi ama delle amicizie buone e sane si può ritenere una persona tranquilla. Buona salute, un lavoro piacevole, sicuro. Tutto questo possono essere delle benedizioni. Ma ci sono almeno tre tipi di benedizioni che derivano dal nostro perdono in Cristo e che spesso ne citiamo nelle nostre preghiere e nei nostri canti. Quello di avere la liberazione dalla potenza del peccato, non dalla presenza del peccato, quello avverrà nel futuro, ma quando una persona crede in Cristo avviene dalla liberazione dalla potenza del peccato, perché? Perché c'è un'altra potenza che entra in atto. Ed è la potenza della grazia di Dio. Quando una persona si converte a Cristo entra la potenza della grazia di Dio in lui. L'Apostolo Paolo ai Romani capitolo 8 dice che la legge della vita è in Cristo Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. la grazia di Dio ha un potere più potente del potere del peccato. E una seconda benedizione del perdono in Cristo riguarda infatti la vita eterna. Gesù disse: in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. E un terzo frutto è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, come è stato accennato nella preghiera, sparge, dice Romani 5:5, lo Spirito Santo sparge nel nostro cuore l'amore di Dio. E l'amore di Dio genera in noi il desiderio di vivere nella giustizia, di vivere nella verità. Questo fa l'amore di Dio. L'amore di Dio spinge in noi verso la direzione della giustizia. L'amore di Dio dentro di noi spinge verso la direzione della misericordia e verso la grazia. L'amore di Dio quindi è forte, ci porta ad essere onesti verso le persone, a vivere nella giustizia, ci porta a vivere verso la misericordia per le altre persone e verso la grazia. Queste benedizioni non avvengono attraverso l'autoesame. Nel campo della psicologia c'è l'autoesame. Spesso si va dagli psicologi, si siede sul divano dello psicologo e si fanno quelle conversazioni introspettive e non finisce mai. Invece la soluzione si trova in Gesù Cristo. Quando una nave è in pericolo, butta l'ancora. E l'ancora dove va buttata? L'ancora va buttata nel mare e l'ancora tiene al sicuro la nave. L'ancora non va buttata nella stiva. Questo raffigura in noi stessi. In noi non abbiamo le risorse. L'uomo non ha le risorse. Questa risorsa, questa via d'uscita, questa soluzione si trova in Cristo. Cristo ci libera dalla potenza del peccato e ci mette sotto la potenza della grazia, ci dona la vita eterna, ci dona lo Spirito Santo che sparge nel nostro cuore il suo amore, l'amore di Dio, a vivere nella giustizia, nella misericordia e nella grazia. Un quarto insegnamento per quanto riguarda il perdono dei nostri peccati in Cristo è che le rivendicazioni di Gesù di essere il Messia in alcune circostanze, non sempre, ma in alcune circostanze Gesù lo ha fatto, mostrano che la nostra fede è ben riposta. La nostra fede è ben riposta. La rivendicazione è un atto che un proprietario fa quando gli viene negato un diritto. Quando gli viene negato un diritto, allora c'è questa rivendicazione di un bene. Il proprietario legittimo, attraverso delle prove schiaccianti, che lui è l'effettivo proprietario, rientra nel diritto di proprietà. Questo è un atto di rivendicazione. Con quale prova Gesù ha rivendicato di essere il Messia? Adempiendo in primo luogo la profezia in Isaia 61. In Isaia 61 Gesù ha 12 anni, sapete, nell'ambiente ebraico a 12 anni già si ha il diritto di salire e leggere il libro della legge. E così Gesù lì si alzò e lesse Isaia. Disse: questa profezia oggi è adempiuta. Gesù disse che quella profezia oggi è adempiuta e tutti quelli che stavano lì capirono effettivamente quello che Gesù aveva detto e lo spinsero proprio da poterlo gettare giù. Un secondo modo in cui Gesù ha mostrato questa rivendicazione è convalidando l'affermazione di Pietro sul riconoscimento di Gesù, della sua identità. Pietro disse: tu sei il figlio, chi di voi dice, cosa dite voi? Gesù ha detto, l'apostolo Pietro disse, tu sei il figliuolo dell'Iddio vivente. E Gesù non lo ha rimproverato, non lo ha corretto, anzi ha detto, è stato il Padre mio che ti ha rivelato questo. E un terzo modo è accettando la lapidazione. Gesù, molte volte a causa delle sue affermazioni era quasi stava per essere lapidato. Poi Gesù, vediamo che Marta gli disse alla risurrezione, durante la risurrezione di Lazzaro, il suo fratello: Signore, tu sei il figliuolo di Dio vivente. E Gesù non la corresse. Poi, svolgendo il ministero profetico, Giovanni Battista a un certo punto disse, mandò i suoi discepoli a dire: ma sei tu di colui che doveva venire nel mondo? Cosa gli disse Gesù? Gesù gli diede una risposta indiretta. Non disse sì, sono io, ma disse Gesù: andate e dite a Giovanni, i morti risuscitano, i ciechi recuperano la vista, l'Evangelo è predicato ai poveri. Gesù sta dicendo qua: io sto operando, queste sono delle caratteristiche del profeta, del Messia, che doveva operare. Sì, sono io, e queste prove ve lo dimostrano. Poi, dichiarandolo anche alla donna samaritana, la donna samaritana, quando parlò con Gesù, Gesù ha detto: io sono adesso, io so che il profeta deve venire nel mondo, ci annuncerà ogni cosa. Gesù disse: io lo sono. E infine, accettando la dichiarazione del sommo sacerdote, dici se sei tu il figliuolo di Dio vivente? Gesù disse: io lo sono. E per quella motivazione il sommo sacerdote disse: ha bestemmiato, che prove abbiamo in più? Quindi fu messo crocifisso. Gesù quindi ha rivendicato, abbiamo qui solo, ma ce ne sono tanti altri, voi le conoscete, 7 rivendicazioni che Gesù è il Messia, ed esse mostrano che la nostra fede è ben riposta. Gesù è il Messia e molte prove attestano il suo diritto di essere seduto al trono di Davide, e questo mostra la nostra fede è ben riposta. Avviciniamoci a vedere un quinto insegnamento sul perdono dei nostri peccati in Cristo. La predicazione di Pietro nella casa di Cornelio, nei termini precisi di Gesù sul motivo della sua venuta, esse sono una prova sicura del perdono in Cristo. L'apostolo Pietro è andato lì in casa di Cornelio e ha cominciato a predicare l'Evangelo sotto suo invito. Ha cominciato a predicare l'Evangelo e queste persone, mentre ascoltavano l'Evangelo, andiamo con ordine, qualcuno ha detto che il libro degli Atti è un libro strategico, perché vediamo come è stato messo in pratica l'Evangelo. Nel libro degli Atti vediamo come è stato messo in pratica l'Evangelo subito dopo l'ascensione del Signore Gesù. Come in un laboratorio si entra a contatto con la materia, e con l'aiuto di particolari attrezzature, così vediamo come l'Evangelo è stato messo in pratica per mostrare la sua efficacia nella vita delle persone. Perché la predicazione di Pietro ci dà prova del perdono dei peccati in Cristo? In che modo questa predicazione di Pietro in casa di Cornelio ci dà la prova del perdono dei peccati in Cristo? Perché presenta l'Evangelo nei termini di cui Gesù ha detto di essere venuto. Gesù ha detto in Marco 10:45: il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Perché Cornelio, pur essendo un devoto, pregava al Signore, era un timorato di Dio, ma non era salvato. Non era un uomo salvato, ma aveva bisogno di ascoltare l'Evangelo e credere. Non era ancora un salvato. Quando ha ascoltato l'Evangelo e accettato l'Evangelo nella sua vita, è stato salvato. È un terzo motivo perché Cornelio, dopo aver creduto, dice che lui ricevette lo Spirito Santo e lodò il Signore come tutti gli altri. E vediamo quindi l'efficacia dell'Evangelo nella vita di Cornelio e dei suoi familiari. Vediamo quindi che questa è la prova del perdono in Cristo. Quindi l'Evangelo è stato sì annunziato dal Signore Gesù, ma poi è entrato nella pratica, nel libro degli Atti degli Apostoli, e l'efficacia dell'Evangelo nella vita di queste persone mostra che in Cristo è possibile il perdono dei nostri peccati. E ancora un sesto insegnamento sul perdono dei nostri peccati in Cristo deriva, cari fratelli, dal contrasto tra il ministero di Cristo oggi in cielo con quello dell'Antico Testamento attraverso i sacrifici levitici. C'è un grande contrasto che adesso vedremo insieme. C'è un grande contrasto tra il ministero di Cristo oggi in cielo con quello che era svolto nell'Antico Testamento attraverso i sacrifici levitici. Questo rende sicura la nostra fede, senza il minimo dubbio. Quando una persona fa delle visite mediche, per avere un esito sicuro, certo, indiscutibile, si associa alla visita medica un liquido di contrasto. Questo liquido di contrasto permette di essere sicuro che l'esito della visita sia sicuro al massimo. Così, attraverso questo contrasto tra il ministero di Cristo oggi in cielo, questo dell'Antico Testamento, viene proprio messo in risalto la superiorità del ministero di Cristo oggi. E attraverso questo noi possiamo vedere che la nostra fede in Cristo è sicura, senza il minimo dubbio. Un primo contrasto lo vediamo a riguardo dei sommi sacerdoti nell'Antico Testamento. I sommi sacerdoti nell'Antico Testamento erano per discendenza. Tutti i figli di Levi, di Aaron, scusate, tutti i figli di Aronne per discendenza diventavano sommo sacerdote. A prescindere, purtroppo, la loro vita. A prescindere. Cristo invece è sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, cioè secondo la sua vita. Egli, Gesù Cristo, è senza peccato. Egli visse una vita indissolubile. Il Signor Gesù visse una vita irreprensibile, fu completamente qualificato. È completamente qualificato per compiere questo ministero. Gesù Cristo è sommo sacerdote per giuramento. Dio il Padre ha giurato: tu sei sacerdote in eterno. Lo ha giurato ed egli non si pentirà, dice l'Epistola agli Ebrei. Tu sei sacerdote in eterno. In eterno, infatti. Mentre i sommi sacerdoti dell'Antico Testamento era soltanto fin quando vivevano. Invece il Signor Gesù Cristo dice: poiché egli vive in eterno. Gesù Cristo è sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, cioè vuol dire in eterno, cioè secondo la linea, secondo il suo stile di vita, secondo il suo modello, e poi ha un sacerdozio santo. Quindi è un contrasto per quanto riguarda la persona, che è completamente differente. Cristo è sommo sacerdote per giuramento del Padre, perché vive in eterno, perché è santo. Poi un secondo contrasto è attraverso il sacrificio. I sacrifici dell'Antico Testamento erano continuamente ripetitivi, e chi si accorgeva di essere nel peccato doveva portare un capro, un agnello senza difetto, doveva confessare il suo peccato, mettere la mano sopra, il sommo sacerdote sgozzava l'animale e presentava il sangue e lui era libero. Ma quando avveniva di nuovo il peccato doveva ripetere di nuovo. Quindi erano dei sacrifici ripetitivi. Mentre il sacrificio di Cristo in Ebrei 10:12 dice che è un sacrificio eterno e dice che ha anche una valenza eterna, dice che produce una redenzione eterna, cioè unico per sempre. Quindi questo contrasto riguarda la persona di Gesù con il sacerdote dell'Antico Testamento, che è molto più superiore, molto più efficace, che il suo sacrificio è eterno, non ripetibile. E che poi che questo sacrificio, loro, i sommi sacerdoti dell'Antico Testamento, lo presentavano lì, sulla terra, nel luogo santissimo, mentre Gesù Cristo è entrato una volta per sempre, dice, alla presenza del Signore, non nel luogo santissimo, ma alla presenza diretta del Signore. Che meraviglia questi tre contrasti. Questi tre contrasti mettono in evidenza la superiorità del Signore Gesù e rende sicura la nostra fede in Cristo per quanto riguarda il perdono dei nostri peccati. Siamo sicuri di questo. Ora, se davvero il ministero di Cristo è superiore a quello dell'Antico Testamento, persona, sacrificio, per il luogo, possiamo essere sicuri della fede in Cristo per il perdono dei nostri peccati. Un ultimo insegnamento per il perdono dei nostri peccati attraverso la fede in Cristo riguarda la perfetta armonia di quello che Dio è in se stesso. con quello che Dio ha compiuto in Cristo. C'è una perfetta armonia. Avete mai guidato una macchina nuova appena uscita dalla concessionaria? Ho avuto un fratello che è molto generoso, molto, come dire, altruista, molto così, proprio era molto generoso, forse si ricorda un po' Saverio. Questo fratello aveva comprato questa macchina, io avevo bisogno di un passaggio, ha detto: "Ma tieni, prendi la mia macchina". È una macchina nuovissima, appena uscita dal concessionario. C'era un gradevole profumo di nuovo, c'era un gradevole suono delle frecce, il cigolio delle frecce, c'era il comfort dei sedili rivestiti ancora del celofan, c'era il silenzio, non vibrava, non c'era nessuna vibrazione, c'era il cambio delle marce, molto differente dal cambio delle marce che ho ancora, c'era il cambio delle marce che entravano le marce quasi da sole, e tutto questo trasmetteva armonia tra il guidatore e la macchina. Così c'è armonia perfetta tra quello che Dio è e quello che ha compiuto in Cristo. C'è una perfetta armonia. Dio è giusto e agisce con giustizia, ma non lascia per impunito il colpevole. Dio è misericordioso e agisce con misericordia. Dio è grazia e agisce con grazia. Ora, come può Dio nello stesso tempo essere giusto e fare misericordia e dare grazia? Come può Dio punire il peccato ed essere misericordioso? Secondo l'Apostolo Paolo in Romani 3, 21 a 26, Dio ha rallentato la sua giustizia. Dio ha rallentato la sua giustizia nel corso dei tempi per fare misericordia a tutti. In Cristo la giustizia di Dio è stata soddisfatta. Quando il Signore Gesù Cristo moriva sulla croce, tutta la giustizia di Dio che era stata rallentata si è soddisfatta nella sua morte. Ha avuto libero corso sul peccato. E il sangue di Cristo libera dalla pena del peccato, e la giustizia di Cristo lo copra della sua giustizia e lo dichiara giusto. In Cristo questa giustizia di Dio è stata pienamente soddisfatta. E chi crede nel Signore Gesù, siccome giustizia è stata fatta attraverso Cristo, la sua morte, chiunque crede in Lui viene dichiarato giusto. È meraviglioso anche questo. Ora, se c'è davvero un Dio che opera in questo modo, questo diventa una garanzia dei nostri peccati. Concludendo, cari fratelli, abbiamo visto questi sette insegnamenti per quanto riguarda il perdono dei nostri peccati in Cristo. Si vede dalla gravità del peccato, dalle sue conseguenze. Il ravvedimento e la fede sono due passi necessari. Le benedizioni del perdono sono grandi da ricevere. Poi Gesù ha rivendicato di essere Messia. La predicazione di Pietro è una prova. Il contrasto tra i sacerdozi di Cristo e i sacrifici dell'Antico Testamento mostrano proprio che è possibile il perdono. E la perfetta armonia della natura di Dio con quello che ha compiuto in Cristo ne è veramente il risultato. Possiamo allora questa mattina adorare il Signore insieme, come abbiamo detto, con gioia, perché questi sette motivi ne provano. Adoriamo il Signore insieme adesso, continuiamo ad adorare Lui perché ci ha perdonato da tutti i nostri peccati, da Oriente ad Occidente. Amen.
Sandro.